Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mi toccherà farti anche i complimenti calcistici stamattina.
Ma guarda, ho sentito che, forse non ho sentito bene io, ma mi pare che nella trasmissione precedente...
Cosa c'ha Danilo Di Trani, no, che lo vedo tutto agitato?
Perché Danilo è un fratello nerazzurro, ma ti dirò di più, anche Gianmarco Ferronato è un
mi
fratello
sento un po'
nerazzurro.
Mi sento accerchiata, quasi uno dei cerchi olimpici praticamente, mi sento quello lì che sta lì in mezzo.
Guarda, non ho sentito, non ho colto nella trasmissione precedente, ma sicuramente per una mancanza mia, alcun riferimento calcistico.
Se la trasmissione dura 2 ore te la sarei persa.
Probabilmente in qualche passaggio. Chissà che non ho potuto seguire con attenzione. Senti, voglio spiegarti perché io sto conducendo una mia battaglia personale a questo punto.
E fai bene, davvero giornalista sul campo.
Perché qui c'è un problema con il cashback. Oh, allora.
Dai, fatti portabandiera di tutti gli scontenti di questa grande operazione
italiana.
Primo,
voglio dire che io non vedo ancora il benefico riporto delle transazioni.
Ieri Pagopia però ha rassicurato che in realtà si stanno regolarizzando tutte le posizioni. Non sono ancora arrivati alla lettera M di Meazza.
Allora si vede che sono arrivati fino alla lettera precedente, però io non vedo ancora il benefico ristoro.
Cosa potrebbe essere successo nel tuo caso specifico?
Allora, nel
visto
mio...
che a me sono arrivati...
Nel mio caso, ecco, perché ovviamente sono andati in ordine alfabetico, ma casualmente
al
allora.
Al contrario,
perché...
sono partiti dalla Z, perché la R l'hanno già coperta.
Oppure vale il nome, non lo so, prima Deborah,
può
poi
darsi,
Mauro.
Darsi.
Allora, però ho scoperto questo, ho fatto un'inchiesta, cioè sono andato sul sito con molta pazienza della app e mi hanno spiegato questo dal sito in realtà, e cioè che ci sono dei metodi di pagamento che non sono ancora, non funzionano, insomma, per dirla molto semplice. E sono, ad esempio, se usate Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.
Che sono degli aggregatori sostanzialmente, dove tu inserisci tutte le 15 carte di credito di cui disponi e quindi hai
sì,
mandato in confusione.
17, 18,
ecco,
sì. E quindi se io per pagare uso, che so, Samsung Pay o Apple Pay, ecco che quella transazione, se ho capito bene, non mi viene caricata, così riferisce il sito. Peraltro non è l'unico motivo di doglianza.
Sì, ti prego di dare lettura alle ultime notizie.
Apprendo oggi dal Messaggero, dal giornale di Roma, come è noto, che slitta verso marzo il pagamento dell'extra cashback, quello di dicembre.
Doveva comunque già arrivare a fine febbraio, non è che ritardino di molto, però mancano la scadenza.
Slitta perché? Perché PagoPA sta aggiornando il calcolo dei rimborsi da erogare, perché hanno dovuto recuperare dal sistema, come giustamente ricordavi tu poc'anzi, un numero consistente di transazioni misteriosamente scomparse a dicembre. Allora, i rimborsi dovevano arrivare all'inizio di febbraio, sono andati alla fine di febbraio, ma probabilmente chi non riceverà l'accredito per qualche errore tecnico oppure otterrà un rimborso inferiore a quello che gli è stato comunicato, allora dovrà attendere, scrive il Messaggero di oggi, fino ad aprile per riscuotere l'intera cifra. Consap, che è poi la società che gestisce i versamenti, accetterà i reclami solo da marzo in poi e si prenderà un mese di tempo per valutare i singoli casi. Le associazioni di consumatori temono che questo riguarderà purtroppo migliaia di aderenti al programma. Io mi aggiungo per le transazioni invece che non vedo ancora nel mio caso per il 2021.
Infatti, tra l'altro devi anche sapere che oltre a denunciare tutto questo in radio potrai anche compilare un apposito modulo con il tuo reclamo non appena appunto verrà predisposto. Credo che sarà un'iniziativa congiunta sia di Consam ma forse anche di PagoPA, se non ho capito male dal pezzo appunto del Messaggero del collega Francesco Bisozzi. A breve verrà rilasciato il modulo di reclamo per mancati o inesatti adatti a crediti. In fase di valutazione dei reclami non è escluso che la Consap richieda di esaminare la copia dello scontrino o santo cielo. Te li sei tenuti? Che certifica la transazione non conteggiata. E quindi no, magari diciamolo agli ascoltatori, tenetevi tutta la documentazione dei pagamenti che avete fatto con lo strumento elettronico di pagamento.
Perché non carta si sa mai. Attenzione che è carta chimica, vi conviene fotocopiarla perché poi si deteriora.
Cioè, ma guarda che uno proprio gli passa la voglia cioè io che ho sempre difeso questa operazione adesso a questo punto.
Guarda, mi viene da dire mai una gioia tranne la fermata prima di centrale, come cantano i Coma Cose riferendosi sì, alla metropolitana di Milano, ma oggi che è mercoledì
abbiamo un'altra gioia che è quella di parlare di lavoro. Abbiamo ben tre temi all'ordine del giorno per cui dobbiamo partire immediatamente. All'inizio del programma parleremo di logistica, trasporti, consegne, corrieri e quindi tutto quello che sta cambiando nella logistica dei trasporti a causa o grazie all'e-commerce. Si aprono anche delle nuove opportunità professionali e quindi questa mattina daremo descrizione di queste novità. Poi nella seconda parte della prima parte
sì,
daremo anche un'occhiata in anteprima mondiale ai temi di Telefisco di domani. Parlerete di tutta la gamma dei ristori che in questo momento
confermo,
c'è attorno a noi.
Confermo, infatti ne parleremo, ricorderemo un po' nel breve tempo perché ci vorrebbe una giornata intera, un po' del funzionamento dei meccanismi di ristori con uno degli esperti che saranno domani a Telefisco.
Terzo tema, a cui dedicheremo tutta la seconda parte del programma, e allora attenzione che a breve arriva la rimozione del blocco dei licenziamenti, quindi è possibile che molte persone si troveranno improvvisamente senza occupazione. Allora da qui a questo momento tutto ciò succederà, se non mi ricordo male Mauro, entro fine marzo, a fine marzo.
Al momento siamo
al
con
momento,
questa data.
Esatto, se siete già, come dire, in una condizione di bilico, preoccupati per il vostro posto di lavoro, sarà il caso di attivarsi già per cercare delle nuove opportunità. Siete proattivi in questo senso, avete rinfrescato il curriculum perché questo è un tema importante, avete le credenziali giuste per ricandidarvi ad un'altra occupazione, oppure è quel documento che abbiamo lasciato lì l'ultima volta che l'abbiamo rinfrescato, c'era ancora Pertini alla presidenza della Repubblica, esatto, e quindi avremo praticamente una professionista questa mattina che ci dirà anche come comportarci, come mettere a frutto queste settimane. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire su tutti e tre gli argomenti, se vorrete.
Oppure mandateci un sms o un messaggio via WhatsApp 349-238-6666. Allora adesso, tutto ciò premesso, parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro.
Allora, i confinamenti a causa della pandemia hanno dato una forte spinta al commercio elettronico, lo sappiamo, anche chi di noi non aveva mai fatto un ordinativo con l'e-commerce, e non voglio citare il grande player che sponsorizziamo sempre da questi microfoni, ma insomma in questi mesi di pandemia rinchiusi in casa probabilmente qualcuno di noi avrà sperimentato anche il beneficio, il vantaggio della consegna a domicilio della spesa, sono arrivati tanti pacchi, tutto quello che io non potevo dare brevi mano a Mauro Meazza, glielo spedito con un corriere, insomma, adesso a parte tutti gli scherzi, diciamo che il boom dell'e-commerce sta trasformando anche la logistica dei trasporti, un tema del quale vogliamo parlare questa mattina con Daniele Conti, responsabile del settore trasporti e logistica di Legacoop Produzione e Servizi. Benvenuto e grazie.
Grazie a voi, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Effettivamente, dottor Conti, il Covid ha accelerato anche di anni probabilmente una trasformazione che sarebbe certamente avvenuta, ma magari non con questa spinta, non con questa, con questa modalità, con questa accelerazione per l'appunto. Ci racconta un po' come sta cambiando il vostro panorama, il vostro mondo, poi naturalmente ci dovrà dare anche delle indicazioni e suggerimenti di natura professionale, come in questo momento approfittare di questo fenomeno appunto che vive questo fermento inedito.
Sì, beh, l'e-commerce, nell'e-commerce l'Italia ha fatto un salto in avanti 10 anni, ecco, diciamo che la pandemia ha effettivamente accelerato tantissimo questo, questo processo, probabilmente con l'auspicata, speriamo tutti, fine dell'emergenza, una parte della spesa dei consumatori tornerà anche nei negozi, ma a mio avviso tutti i dati, tutti gli indicatori lo confermano, c'è stato un vero e proprio cambiamento nella quantità di consumatori che ora fanno acquisti online. Un'altra modalità, tra l'altro, che è cresciuta esponenzialmente è quella del cosiddetto click and collect, ovvero la possibilità per il cliente di ordinare online un prodotto e di ritirarlo poi comodamente in negozio, che è un po' anche un compromesso tra, come dire, il nuovo modo di fare e-commerce e la, diciamo, il legame con quelli che sono i negozi di fiducia. Penso anche che questo periodo ha mostrato come l'online e l'e-commerce non siano il nemico per le piccole piccole e medie imprese o i piccoli negozi, ma un potenziale alleato, perché con le giuste competenze tecnologiche, e qui arriviamo anche al tema insomma della formazione, può offrire alle aziende una strada alternativa di accesso ai cittadini. Tra l'altro molti ritengono, e anch'io sono d'accordo, che l'e-commerce potrebbe influire anche sulla crescita della vendita al dettaglio, cioè sul rilancio del cosiddetto negozio sotto casa, che potrebbe diventare come punto diciamo di ritiro, immaginiamo, per i vari pacchi e pacchetti che ormai circolano da tempo, ma in questo periodo maggiormente per i centri urbani e non solo.
Infatti, dottor Conti, stiamo imparando delle parole nuove, ohimè molte sono in inglese, gli ascoltatori giustamente si lamenteranno, però abbiamo imparato che, non so, le edicole, avete presente quei posti dove solitamente si andava a comprare i giornali, uso l'imperfetto con dolore, e le edicole possono diventare, stanno diventando degli hub, cioè dei punti, vorrebbe da dire come delle portinerie di quartiere, dei punti di raccolta di quartiere. Abbiamo imparato il click and collect che lei citava prima, cioè ordino in rete ma poi vado nel negozio fisico a ritirare. Ecco, questo mi sembra sostenga, dia alimento, dia sostanza alla prospettiva di crescita dell'e-commerce ancora, non solo durante la pandemia, ma anche, per così dire, credo che lei volesse sostenere questo, anche a pandemia, ci auguriamo, superata.
Sì, sicuramente. Io penso che la comodità degli acquisti online, della possibilità di ricevere il pacchetto e l'oggetto desiderato sia ormai consolidata, insomma una strada, non sarà l'unica, ma sicuramente sarà una strada che si intensificherà, e questo ha impattato non indifferentemente sul mondo della logistica. Per esempio, uno dei primi aspetti dell'e-commerce è quello che molti definiscono lo spostamento dell'attenzione del cliente dal prodotto al servizio. Oggi per esempio chi acquista online non dà solo attenzione al prodotto e alla qualità o al prezzo, ma al servizio, dando per esempio peso ai tempi e alle modalità di consegna. Penso che chiunque ormai che fa acquisti online sceglie un prodotto, magari tra due prodotti come dire più o meno equivalenti, in base agli aspetti che dicevo, cioè in base al servizio. In questo per esempio nell'e-commerce è il customer care, anche qua abbiamo come dire un termine,
un altro po' di inglese,
la cura del cliente diventa assolutamente fondamentale nel momento stesso in cui si avvicina diciamo su uno smartphone o comunque su un terminale per fare l'acquisto online, fino all'ultimo momento che è la consegna da parte del corriere presso il domicilio, presso un punto di ritiro. Tutto questo processo, considerando anche il tracking, cioè il tracciamento diciamo della spedizione, sicuramente rappresenta come dire un processo che il cliente vuole seguire dal momento stesso in cui fa l'ordine al momento stesso in cui riceve il pacchetto.
Senta Conti, parliamo un po' della professionalità di questi corrieri. Io le racconto un paio di episodi che mi sono capitati all'esatto opposto: dal corriere che mi doveva consegnare un mazzo di fiori di giovedì e sostiene di non avermi trovato, ero in casa, se l'è portato a casa sua per tutto il fine settimana, me lo ha consegnato di lunedì ed era un bene evidentemente deperibile, all'altro corriere che invece, non trovandomi in casa più volte, ha insistito invece di riportare alla sede centrale del corriere il pacco, in realtà mi ha cercato più volte fino a quando non ha potuto consegnarmelo. Tutto questo per invitarla naturalmente ad una riflessione sul tema degli standard professionali. Sicuramente il settore è stato enormemente messo sotto stress in tutto il 2020, e però adesso un momento di riflessione sulle professionalità, certamente la categoria lo sta facendo, lo sta sostenendo. Insomma, che tipo di regole di ingaggio ci sono per chi vuole candidarsi a fare questo mestiere, immaginando naturalmente di farlo in maniera diversa rispetto a quella che abbiamo in testa? Non si tratta di metterci alla guida di un camioncino e portare dei pacchi in giro per la città, ma forse avere un'attenzione maggiore, come diceva lei, alla customer service, maggiore appunto rispetto al passato. Ci dia queste regole di ingaggio.
Sì, no, perfettamente ragione. Quella del Corriere Espresso, diciamo, oggi è una professione abbastanza ambita, soprattutto dai più giovani, perché a prima vista, ma solo a prima vista, sembra essere abbastanza semplice e anche facilmente accessibile, perché non richiede particolari titoli di studio, presenta buone prospettive di carriera. per esempio per diventare driver è necessario possedere una comune patente di tipo B, ma non una specifica qualifica professionale. Però al contrario di quello che si pensa, anche per svolgere l'attività del corriere oggi è fondamentale sviluppare una serie di abilità o skill al fine di rendere il servizio qualitativamente migliore. È per questo che spesso soprattutto le aziende di grandi dimensioni, quelle più strutturate, prevedono proprio dei corsi di formazione e percorsi di stanziamento soprattutto per quelli che sono i nuovi entrati. Oggi fare il driver significa occuparsi non solo appunto della consegna dei pacchi, ma anche delle attività connesse alla stessa. Il Corriere Express è infatti responsabile dal ritiro dei pacchi in sede e del caricamento, deve programmare le consegne affidate in modo da raggiungere in tempo il congruo, il luogo della spedizione della consegna del destinatario. Deve sempre tenere presente che il Corriere Express, oltretutto, ha quella importantissima funzione che dicevo prima, che è il contatto e l'interazione con il cliente. Quindi deve avere questa attitudine al customer caring, appunto, e alla capacità di risolvere i problemi. Lei citava degli esempi, insomma, di alcune consegne che possono andare bene o male. Questo è l'imprevisto inevitabilmente che nei centri urbani si verifica, perché insomma si tratta non solo quindi di guidare un camioncino, ma di guidare un camioncino in centri urbani particolarmente trafficati, rispettare dei tempi di consegna. Quindi è un lavoro oggettivamente anche stressante in qualche modo. Quindi, come dire, bisogna avere delle attitudini particolari e anche una capacità di concentrazione, anche perché tendenzialmente la giornata lavorativa di un Corriere Espresso è anche piuttosto lunga.
Ecco, vorrei fare un'ultima domanda. Lei appunto si occupa del settore trasporti e della logistica di Legacoop. La forma cooperativa per operare nella logistica, che valore ha, che prospettive vede?
Allora, diciamo che le cooperative di produzione e lavoro fanno parte della tradizione storica della logistica. La sfida più complessa oggi è quella di coniugare quelli che sono gli elementi della distintività cooperativa, cioè i vari principi di mutualità, solidarietà, democrazia, alle richieste del mercato, perché poi effettivamente la distintività cooperativa non è relativa al trattamento economico dei lavoratori, che è parificato con il contratto di lavoro a quello di altre forme di impresa, come anche il trattamento fiscale delle cooperative è sostanzialmente uguale. E nemmeno più nelle attività, perché se è vero che in passato le cooperative in genere si occupavano solo di attività logistiche operative e non integrate, cioè trasporto e quello che comunemente veniva definito facchinaggio, oggi abbiamo invece cooperative di grandi dimensioni anche associate a noi, che sono strutturate, organizzate, che si occupano della gestione di processi logistici integrati, magazzino, trasporti, distribuzione. Tra l'altro, insomma, la richiesta della consegna a ultimo miglio anche da parte di grandi gruppi verso le nostre cooperative si è intensificata. Anche in questo io credo che è quella la strada che molte delle nostre associate devono perseguire, cioè la capacità di adeguarsi, lo hanno dimostrato in pandemia, alle flessibilità del mercato.
Saper innovare, insomma.
Assolutamente sì, è fondamentale.
Grazie a Daniele Conti, responsabile del settore trasporti e logistica di Legacoop, produzione e servizi. E noi, come dicono quelli bravi, voltiamo pagina.
Dillo a due di denari.
Salve, con il 110% è possibile che le banche fatichino a erogare i soldi perché faticano a ricevere indietro i soldi dallo Stato e quindi ritardano i pagamenti e si bloccano i lavori? Grazie, saluti.
Domanda, vorrei capire se ci sono delle regole certe sul bonus del 110%. Se un condominio eccetera fa eseguire i lavori del 110 eccetera, io so che poi vengono esaminati post lavori le cose, e se l'Agenzia delle Entrate trova un'incongruenza post lavori e mi richiede indietro al condominio il 50% del lavoro, chi paga?
Allora, cara Deborah, il 110% come vedi è sempre tema un
delle
tema
regole sul tema delle regole certe, ecco, diciamo che non è che proprio commentiamo un campo che brilli.
Entriamo per così dire in un terreno scivoloso. Allora, domani c'è Telefisco, si parlerà a Telefisco anche del 110%, si parlerà di molte cose, si parlerà dei bilanci, si parlerà di aiuti. È possibile iscriversi alla visione gratuita fino alle 19 di oggi per la visione gratuita. Tutte le informazioni sul sito telefisco.ilsole24ore.com, tutte le informazioni sugli aiuti, i ristori, i contributi a fondo perduto le darà invece il dottor Giampaolo Ranocchi, esperto del Sole 24 Ore, adesso in collegamento con noi. Dottor Ranocchi, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, dottor Ranocchi, nella telefonata che ha preceduto la nostra trasmissione lei ci ha detto, allora, se abbiamo una giornata intera, un'intera manifestazione di Telefisco, forse riusciamo a esaminare tutti gli aiuti, i ristori, eccetera, che poi sarà l'argomento che lei tratterà a Telefisco. Non abbiamo tutta la giornata, però, insomma, io la butto lì intanto. Ci sono dei crediti d'imposta che sono stati dati e che quindi bisognerà adesso gestire, insomma, si staranno gestendo. E ci sono poi i ristori, cioè quelli che sostanzialmente, se ho capito bene, vengono erogati in automatico. L'Agenzia delle Entrate ha detto abbiamo già dato più di 10 miliardi di ristori. È corretta questa distinzione? Magari gli ascoltatori ci possono dire avete ricevuto, e le partite IVA, specialmente le piccole attività, hanno diritto ancora a cose, ci sono ancora cose che possono richiedere?
È corretto, probabilmente anche, diciamo, il varo di questi aiuti alle partite IVA non è finito, visto che si sta profilando un nuovo provvedimento, il cosiddetto Ristori 5. Però sì, c'è stata tutta una serie di interventi, magari in alcuni casi non perfettamente coordinati, che ha varato una serie di aiuti un po' a tutto tondo, in parte aiuti fiscali nel vero senso del termine, i crediti d'imposta, ma i crediti d'imposta ovviamente sono soldi nel momento in cui vengono spesi per andare a compensare o a pagare imposte, contributi e quant'altro, quindi non è un contributo che si traduce in un accredito sul conto corrente, e altri ristori che invece sono stati un vero e proprio contributo a fondo perduto con accrediti di denari dall'Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti che ne avevano diritto, ma ecco, già capire in quanti ne avessero diritto forse non è così immediato.
Tutto questo ci porta alla domanda successiva, dottor Ranocchi, ma ci sono ancora aiuti attivabili nel 2021?
Sì, ce ne sono, buona parte si sono esauriti, ma ci sono ancora certamente ristori attivabili nel 2021, per esempio il tax credit locazioni, che è stato un aiuto molto gettonato, è ancora fruibile fino ad aprile, ma solo per il comparto, diciamo, turistico recettivo. C'è un nuovo bonus tutto da esplorare che riguarda i locatori, quindi un aiuto alle locazioni, ma non al conduttore, ma al locatore, che riduce il canone di affitto per le abitazioni principali in comuni ad alta densità abitativa, e comunque ristori anche limitati sul piano quantitativo. C'è un bonus che arriverà, perché è già stato previsto, per gli esercenti di attività nei centri commerciali, tarato sul caro del fatturato ancora purtroppo aprile 2020 rispetto a aprile 2019, e poi ci sono una serie di ristori che sono ancora al palo perché devono essere varati ancora i provvedimenti attuativi, quindi sì, ancora qualcosa da andare a, diciamo, utilizzare c'è anche nel 2021, certamente.
Rimandando a Telefisco di domani per il dettaglio maggiore, le butto lì una cosa, so che lei è un tecnico, quindi non spetta a lei il giudizio, ma insomma si sbilanci. Molti ascoltatori ci dicono troppo poco per le partite IVA, lei condivide questa valutazione?
Diciamo che in taluni casi i ristori sono stati sproporzionati rispetto all'effettivo danno economico. C'è un problema, diciamo, proprio di fondo, e cioè che i ristori di fine anno, che avrebbero dovuto ristorare le perdite degli ultimi 3 mesi, dicembre compresi, sono stati tarati sul calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019, quindi con un dato di riferimento assolutamente non allineato rispetto a quello che per esempio per il mondo del commercio al dettaglio, per i commercianti, è stato l'effettivo danno del trimestre. E poi c'è da dire che diciamo che la categoria dei lavoratori autonomi, dei professionisti, è stata tenuta un po' a margine di questi aiuti, ecco. Quindi effettivamente è comprensibile e si capisce perché c'è più di qualcuno che si lamenta.
Grazie, grazie a Giampaolo Ranocchi. Domani a Telefisco tutte le informazioni, anche se volete acquistare la versione estesa di Telefisco, sul sito telefisco.ilsole24ore.com. E noi adesso andiamo con un pochino di ritardo ai mercati finanziari, cioè le borse.
No cashback, no problem.
Di denari. Parliamo di lavoro.
Grazie Mauro per aver detto collect. Collect non si può sentire.
Questo tanto per dimostrare che nel nostro curriculum, nel caso lo rinfrescassimo, dobbiamo anche cercare di capire se il nostro inglese è adeguato. Il mio no di sicuro, per cui guarda, proprio evito di completare questa parte. Invece tu hai una padronanza della lingua eccellente, come ha giustamente evidenziato l'ascoltatrice,
che non è una mia parente, vorrei precisare così a scanso di equivoci. Non è mia parente nemmeno un'esperta, allora che mi potrà confermare se posso mettere anche inglese, come dire, fluente oppure meglio di no. E sto parlando di Cetti Galante, amministratore delegato di Intu, società di G Group, che è leader nei processi di sviluppo e transizione di carriera. Benvenuta.
Buongiorno.
La definirei anche la teorica della proattività. Adesso ti spiego anche per quale motivo, Mauro, perché la dottoressa Galante insiste su questo punto. Vabbè che viviamo un momento molto difficile, è stato un anno che non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle, ma in realtà non potremo farlo neanche presto, però evitiamo di sederci, anche se qualcuno di noi vive una condizione molto problematica perché è stato estromesso dal mondo del lavoro, fa fatica adesso a rientrare, magari anche un altro problema a suo carico, che è quello dell'età, perché per gli over 50 la questione è ancora più complicata. Guarda,
questo però allora guarda, parli di curriculum e mi guardi.
Ma non dire così, parli, perché siamo tutti siamo tutti e due nella stessa barca, nello stesso decennio siamo nati, te lo vorrei ricordare.
A una certa distanza.
E quindi insomma Cetti Galante dice: ma comunque cerchiamo di farci forza, guardiamoci attorno e cerchiamo di vedere come possiamo rimetterci in pista? Sicuramente rimettendo anche mano, dottoressa Galante, al curriculum, se questo documento, perché abbiamo lavorato in un posto di lavoro sicuro per un lungo periodo di tempo, non lo abbiamo dovuto rivedere, correggere e rinfrescare. Ci dà un po' il suo punto di osservazione di questo tema?
Assolutamente. Allora, prima di tutto, come avete già sottolineato prima, ci sono tantissimi settori che stanno crescendo e professioni che le aziende ricercano, per cui le persone non devono scoraggiarsi, e soprattutto se durante questo periodo di lockdown, dove siamo tutti stufissimi di stare chiusi in casa, isolati, siamo alla ricerca di un nuovo equilibrio vita-lavoro, è il momento giusto per muoversi. Ci sono tanti settori che ricercano, voi avete citato logistica, io aggiungo addetti alla grande distribuzione, infermieri, operai in ambito chimico-farmaceutico, tutto quello che è legato alla sanità, alla salute, addetti pulizie, sanificazione, tutte le professioni digitali, addetti magazzino, autisti, no? Voi avete accennato anche alle consegne, benissimo. Dunque, tantissimi settori stanno crescendo, ok? Noi leggiamo tanto sui giornali, no? E nei telegiornali i settori in crisi, però ricordiamoci che c'è anche tanto che cresce. Allora, candidarsi è un grandissimo tema, no? E tu giustamente, Deborah, sottolinei la proattività. C'è stata tanta cassa integrazione in questo periodo, c'è stato il blocco licenziamenti, però mi raccomando, non adagiamoci su questo. Se capiamo che la nostra professione è a rischio, che il nostro ruolo scomparirà perché è in un trend calante, no? Ed è facile intuirlo da quello che leggiamo, no? E sentiamo in giro, bisogna assolutamente darsi da fare preventivamente e non aspettare di essere licenziati. Questo è molto importante, per cui la proattività, come dicevi giustamente tu.
Dottoressa Galante, ci sono varie teorie che sento dire sul curriculum, ma siccome Deborah mi consiglia carinamente di aggiornarlo.
Ma guarda, io per prima devo
farlo.
Ma
mi vuoi dire qualcosa, Deborah, a questo proposito? forse l'ufficio personale ti ha detto qualcosa su di me?
Il badge funziona ancora regolarmente, stiamo riuscendo ad entrare a quanto pare.
Per stamattina ha funzionato. No, dottoressa Galante, perdoni il tono scherzoso, ma insomma anche un po' per sdrammatizzare, mettiamo, perché il momento dell'occupazione è drammatico. Ci sono diverse teorie, dicevo, perché alcuni dicono no, devi puntare molto sulle tue soft skills, insomma mettere quella tua capacità di lavorare in gruppo, il fatto magari che suoni uno strumento o che hai fatto il corso di teatro. Altri dicono no, per carità, non è il momento questo di andare a mettere insieme le competenze sparse, di quello che sai fare, possibilmente dillo correttamente, cioè non dire che parli correntemente l'inglese se poi biascichi a malapena, certo, the pennies on the table. Lei quale teoria
book, se mai era, vedi che non ti ricordi neanche il modo
mamma
di dire.
Mamma mia, proprio non ho studiato. Dottoressa Galante, qual è la giusta via? Cioè dobbiamo cercare di essere simpatici, disponibili, oppure essere molto fermi, onesti e corretti, insomma, anche
allora,
un po'
onesti,
seriosi?
Assolutamente. Allora, prima di tutto specifichiamo CV e profilo social. Ormai le due cose vanno insieme, sono entrambe indispensabili. Per quanto riguarda il CV, allora, fare capire chi siamo. Il CV, se è molto asettico, se leggendolo non ho la minima idea del tipo di persona che c'è dietro, è meno efficace. Per cui mettere una sezione con i nostri hobby, con far capire chi siamo, io suggerisco in testa, no, al CV, dopo nome, cognome, espressi chiaramente, tutti i contatti sotto, no, cellulare, email e link al profilo LinkedIn o Facebook se l'abbiamo, mettere 6-7 righe di una sintesi di se stessi, dove riassumiamo in che settori abbiamo lavorato, cosa sappiamo fare e che tipo di predisposizione abbiamo. Ad esempio, so lavorare in team, prediligo il lavoro in team, sono una persona positiva, ho ristrutturato, no, ho dei team, delle divisioni, no? Ecco, dare un'idea di che tipo, no, di attitudini abbiamo, sono una persona ordinata, precisa, ecco, descrivere un po' di caratteristiche soft e specificare in che settori abbiamo lavorato e poi se sappiamo lavorare anche in ambito internazionale, abbiamo conoscenza di lingue. Dunque 6-7 righe che aiutano a esprimere un po' di più chi siamo. Poi inizia il vero e proprio CV. Prima regola, anticronologico, dal più recente alle esperienze più vecchie. Le esperienze più vecchie, cortissime, no? Una riga, due righe, perché il CV deve stare in due pagine. Noi dobbiamo privilegiare le esperienze più recenti, quelle devono essere descritte in modo più ricco, ok? Allora, prima di tutto ricordiamo una regola di base. Io ricevo tantissime richieste, no? Mi rivedi il CV? Per carità, si può fare da un punto di vista formale, però la cosa veramente chiave è avere chiaro il proprio obiettivo. Cioè, io prima di tutto devo guardare che equilibrio vita-lavoro voglio. Voglio un lavoro più da fare in remoto, voglio un lavoro più da fare in presenza. Cosa so fare, a che settori mi rivolgo, che ambito geografico ho, che aspettativa di guadagno ho, che tipo di ruoli, no, guardo. Ecco, una volta che ho chiaro l'obiettivo, scrivo il curriculum o revisiono il curriculum, perché il curriculum deve esprimere il mio obiettivo. Se ho 58 anni e sono stato licenziato, non rientro più in azienda, o comunque è difficile farlo a quest'età, e devo trasformarmi in freelance, no? Diciamo a partita IVA, il CV deve esprimere, no, questa mia voglia di convertirmi, per cui mettere, no, nella prima sintesi, dopo una lunga esperienza in azienda, adesso voglio, no, iniziare un percorso da freelance, ecco, lo diciamolo chiaramente e poi esprimiamo bene le nostre competenze, in modo da accreditarci, no, sul punto di atterraggio. Questa è la cosa chiave.
Certo. Dobbiamo andare adesso alla pausa, dottoressa Galanti, ma io intanto lancio il tema per la parte successiva. Una volta che abbiamo rispettato tutte queste regole nella compilazione del curriculum, ricordiamoci però che il curriculum ha un destinatario ed è bene magari che questo destinatario abbia un'attenzione in più. Quindi attenzione anche all'invio a pioggia. Questo è un problema che riguarda non solamente i ragazzi che magari per la prima volta inviano il loro biglietto da visita alle aziende per candidarsi, ma riguarda anche le professionalità un po' più senior che comunque commettono questo errore. Pur di tornare a lavorare, lo stesso curriculum lo mandano identico a tutte e alle aziende presso le quali fanno pervenire la loro candidatura. E questo è un errore madornale sul quale ci soffermiamo, Mauro, quando?
Dopo il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Ragazzi, nel mondo del lavoro c'è una sola cosa che conta, e sapete qual è? I fatti. I fatti. Nel curriculum mettete i fatti, perché io ho 55 anni, separato, e ho perso anche il lavoro, comunque mi metto sempre in gioco e dimostro i fatti.
Allora Mauro, da dove ricominciamo?
No, temevo che questo ascoltatore, che peraltro mi sembra abbastanza un affezionato del messaggio WhatsApp, però ci fa piacere, per carità. 349-238-6666, se vuole anche qualche sigla, se volete lasciarci qualche sigla. Temevo dicesse che contava il calcetto, come aveva detto tempo fa un ministro, e poi insomma era stato un pochino preso di mira, per dir così. Prego Deborah.
Sì, no, avevo lanciato un tema a Cetti Galante poco fa e aggiungo il messaggio che ci arriva da un ascoltatore. Io rinnovo il curriculum e scrivo da maggio 2019. Vivo di reddito di emergenza in questo momento, ma sarà per i 62 anni, ma quasi 400 candidature senza risposte sono già una risposta appunto alla mia candidatura. Cetti Galante, allora sicuramente a 62 anni è ancora più difficile riproporsi ad un'azienda, magari qualche opportunità ci sarà sicuro anche per questo ascoltatore, ma intercettarle sarà per questa persona ancora più difficile. Però 400 candidature sono tante, che cosa può aver sbagliato?
Di sicuro è successo quello che hai descritto tu, è un curriculum che semplicemente descrive una cronologia di posizioni, probabilmente generico, asettico, che non fa capire le sue attitudini, ed è stato inviato identico in modo massivo. Allora, l'ascoltatore prima diceva i fatti, assolutamente, quantificare, esprimiamo tassi di crescita, quantifichiamo il più possibile quello che abbiamo fatto. Di ogni professione citiamo un obiettivo che abbiamo raggiunto e quantifichiamolo. Poi a chi inviarlo e personalizzazione. Allora, la personalizzazione è fondamentale, non fate invii a pioggia, sono assolutamente inutili. Ogni azienda a cui inviamo il CV, ogni diciamo annuncio a cui rispondiamo prevede una personalizzazione del curriculum, dove dobbiamo enfatizzare quello che è in linea all'annuncio a cui stiamo rispondendo o all'azienda a cui ci stiamo candidando. Il curriculum deve parlare, per cui scegliere le parole che più si adattano, enfatizzare le esperienze che abbiamo fatto che sono più in linea, no, all'annuncio a cui ci candidiamo, all'azienda a cui ci candidiamo, è assolutamente il consiglio. Dunque ogni invio va pensato. Allora la gente mi chiede quanto ci metto a fare un invio di un CV, minimo 2 ore, ok? Dunque ogni invio 2 ore. Perché bisogna guardare il sito dell'azienda a cui ci si candida, cosa fa questa azienda, dunque capire cosa stanno cercando, leggere bene l'annuncio, mettere le parole dell'annuncio nel nostro CV, aiutarli a creare un link, no, tra l'annuncio e noi stessi. Dunque la scelta delle parole chiave nel CV, ricordiamoci che quando lo inviamo alle agenzie per il lavoro o alle società di ricerca e selezione, loro hanno dei database semantici, per cui cercano per parole chiave. Queste parole chiave devono essere nel nostro CV e così saremo trovati. Dunque quindi, la personalizzazione.
Quindi anche quando inviamo all'agenzia per il lavoro, lei consiglia andate sul sito dell'agenzia a cui inviate, vedete un po' anche se hanno delle specializzazioni,
esatto,
magari.
Cioè, bravissimo, le specializzazioni.
Forniscono più personale per certi settori e meno per,
esatto,
altri.
Per dire, se, certo, ho 25 anni è inutile che io mi candidi da Intu che ha una specializzazione per over 50 per processi appunto di riqualificazione, diciamo le cose appunto come vanno dette. C'è un ascoltatore, Mauro, che vorrebbe,
sì,
la nostra.
Marco da Roma, che tra l'altro in un certo modo prosegue e amplia il discorso che stiamo facendo. Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ci dica.
Sì, L'esperienza mia è indiretta, nel senso io sono il padre di un ragazzo che ha fatto prima il liceo scientifico, dopodiché in fuorisede per 2 anni ha frequentato l'ITS a Reggio Emilia. Sì. L'ITS è l'Istituto Tecnico Superiore,
sì,
di cui
conosciamo bene.
Sì. Io l'ho conosciuto tramite la vostra radio, ah, e quindi quando mio figlio si è diplomato io ho prospettato questa possibilità. Lui si è entusiasmato subito, ha scelto l'agroalimentare perché ha una passione per i cocktail, è anche
certo,
stato
è andato nella regione giusta a fare questo percorso.
Ha girato un po' di istituti, ha scelto quello di Reggio Emilia perché ha pensato quello è il centro un po' dell'agroalimentare, per cui forse dopo mi darà un po' più di possibilità. Lui è aperto a qualsiasi luogo di lavoro nel mondo, non in Italia e non solo in Italia, e quindi ha detto scelgo il massimo, eccetera. Ha frequentato per 2 anni con profitto questo istituto.
Ci va il punto, Marco, gentilmente, perché il tempo vola.
Il punto è che finito l'istituto diciamo lui non ha avuto alcun tipo di riscontro né dall'istituto stesso né dal mondo del lavoro, continua a mandare i curriculum, ma il problema è che le agenzie per il lavoro per esempio non hanno nel loro formulario la casella ITS, il che dopo 10 anni che esistono gli ITS in Italia è quantomeno sconcertante, perché come fa uno a dire che non è laureato ma non è neanche diplomato, cioè se ha frequentato per 2 anni.
Guardi Marco, io adesso noi la salutiamo, abbiamo capito il punto, sì, no, la salutiamo. Devo dire che non è la prima volta che io sento testimonianze di questo tipo in cui viene rilevato come effettivamente le aziende che si lamentano di non trovare professionalità sul mercato hanno dei siti inaccessibili dove effettivamente le offerte di lavoro sono incomprensibili, non aggiornate, per cui effettivamente bisognerebbe anche capire, Cetti Galante, come vanno a cercare questi profili che si lamentano di non trovare.
Certo, c'è un tema oggettivo di competenze nuove, soprattutto in ambito digitale e web, che sono cercate tantissimo e non vengono trovate. Però è anche vero quello che dici tu, a volte è molto complicato capire gli annunci. Infatti, diciamo che bisogna trovare una coerenza tra se stessi e il canale di ricerca. Allora, i ragazzi, sicuramente agenzie per il lavoro. Segnalo che ci sono delle agenzie specializzate sui giovani, si chiamano Young o First, ecco, cercare queste soprattutto. Per un ragazzo, CV in formato europeo o CV in altro formato va bene, descrivere anche i propri hobby, perché un ragazzo è chiave capire anche che tipo è, come si introdurrà nell'azienda, con che velocità, con che grado di flessibilità, per cui soprattutto per i ragazzi allargare agli hobby e alle aree di interesse e poi candidarsi in modo mirato. È inutile candidarsi agli headhunter o a società di ricerca e selezione che cercano personale sopra i 40.000 euro se si è un giovane, per cui spesso i CV vengono mandati anche ai canali sbagliati. Ecco. Teniamo presente che ci sono 3 livelli, le agenzie per il lavoro cercano fino ai 40.000 euro di retribuzione più o meno. Poi ci sono le società di ricerca e selezione che cercano dai 40 a 70 e i cosiddetti headhunter che cercano sopra i 70. Dunque capiamo bene a quale di questi 3 segmenti inviare il CV. Guardando su internet è facilissimo trovare le liste, e se no ci sono le società specializzate come la nostra che danno tutti questi consigli. Però ecco, inviare il CV nei punti giusti.
Certo, guardi Cetti, aspetti un attimo, le faccio sentire se riusciamo a pescarlo al volo al telefono perché è una testimonianza bellissima. Sì. Walter da Venezia, Walter,
sì,
se ho capito bene,
sì,
buongiorno.
Sì, sì.
Perché
buongiorno,
lei sicuramente buongiorno. Cetti Galante la chiama domani mattina, ci racconti cosa le è successo.
Ok, allora io ho 56 anni, sto lavorando, perché grazie a Dio sto lavorando, sono direttore commerciale di un gruppo, di un'azienda, parlo 6 lingue correttamente, ho strutturato il mio curriculum e l'ho inviato specifico, customizzato per ogni tipo di azienda a cui l'ho rivolto, ho fatto il direttore commerciale della De'Longhi, dell'Ariston, eccetera. Un anno che ho mandato via dei curriculum per poter cambiare
Mirati.
Lavoro, non c'è verso che mi chiami nessuno, non capisco il perché.
Lei ha citato un settore molto in crisi come quello dell'elettrodomestico bianco, comunque, per cui se ha cercato nel settore in un momento di crisi è probabile che non l'abbiano chiamata. questa bisogna allargare a quello che è adiacente al suo settore, che però cresce, ok? Per cui deve fare uno studio di quali sono le sue competenze chiave e come queste competenze possono essere spese in settori adiacenti che invece stanno crescendo.
Mi sembra di capire, Deborah, che la nostra ospite Cetti Galanti, amministratore delegato di Intu, ci sta dicendo dovete un po' essere non solo proattivi, ma anche diventare un po' esperti del mondo del lavoro. Cetti Galanti.
Un pochino sì, bisogna riflettere tanto, bisogna leggere, bisogna informarsi, però col web non è difficile, no? Se io faccio un clicco su Google, settori in crescita, mi compaiono decine di articoli, elenchi lunghissimi. E allora posso agganciare me stesso a questi settori, no? Ragionare sempre come arrivo a candidarmi in settori che stanno crescendo.
E che apparentemente sono molto lontani da me, ma che invece chissà sorprendentemente potranno farmi crescere e darmi chissà quali soddisfazioni. Grazie a Cetti Galanti per essere stata con noi, il tempo è terminato ma torneremo su questi temi.
Sicuramente, intanto domani torniamo e parliamo di investire informati.